Un caro saluto a tutti voi, carissimi amici e amiche. Roberto mi ha chiesto di condividere con voi una riflessione riguardo all'adorazione eucaristica prima della fine dell'anno sociale. Prenderò spunto dalla catechesi di Don Francesco Buono fatta al convegno regionale degli adoratori. Prepariamoci quindi a fare un percorso spirituale tra le sette parole pronunciate da Gesù sul legno della croce, che San Francesco stesso definisce il suo testamento d'amore. La prima parola: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Sostare in adorazione davanti a Gesù significa lasciarsi raggiungere da queste parole. Padre, perdonalo, perdonala, perché quando ha sbagliato non sapeva quello che faceva. Infatti tutte le volte che siamo davanti al Santissimo, nel nostro cuore germoglia un bisogno, quello di poter sperimentare il perdono, o per me o verso chi mi ha fatto del male, perché la mancanza di perdono è la base da cui nascono tante delle nostre malattie e affanni. È molto significativo che l'Evangelista Luca non dice Gesù disse, ma Gesù diceva, e cioè Gesù diceva e diceva e ridiceva: Padre, perdona loro, perché non basta perdonare o chiedere perdono una volta, ma occorre farlo tutti i giorni. Potremmo dire: ma io ci provo, ma non ci riesco, perché ripenso a quello che mi è successo, ripenso a quelle parole che mi hanno ferito, ripenso a quella frattura che si è creata con quella persona. Il perdono è umanamente impossibile. Infatti Gesù sulla croce non dice: io vi perdono per quello che mi state facendo, ma in tutta la sua umanità sperimenta questo abisso e quindi chiede al Padre di perdonare. Padre, ho bisogno di te per perdonare. Quando io e te siamo in croce, con chi parliamo? Parliamo con l'accusatore che alimenta i nostri sentimenti negativi? O rimuginiamo giorni, mesi, anni per cercare un colpevole? E anche quando lo troviamo, vi assicuro che non ci fa stare meglio. Potremmo dare colpi a tutti, anche a noi stessi o a Dio, ma non ci sentiremo meglio. Potremmo cercare un perché dei torti subiti, ma chi fa il male non sa quello che fa. Il male non si spiega, si consegna a Gesù che lo ha vinto. Se desidero perdonare o essere perdonato, ho bisogno di poter gridare anch'io: Padre, perdona loro, Padre, perdonami. E questa grazia la posso chiedere e ottenere durante l'adorazione, perché l'Eucaristia è il luogo effettivo della rivelazione di Dio Trinità. Lì noi abbiamo la via sicura per arrivare al Padre attraverso il Figlio nello Spirito Santo. Seconda parola: in verità io ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Con Gesù vengono crocifissi due fuorilegge, ma davanti a Gesù prendono due posizioni opposte. Il primo dice: salva te stesso. Sì, è questa, è la logica del mondo, centrata sull'io. Oggi nel mondo si vive per se stessi. Chi vive per aver ragione, chi vive per averla vinta sempre, chi vive centrato solo sulle proprie esigenze. Io, io, io. Padre Pio diceva che questo è il ritornello del diavolo. Non può esserci comunione con chi pensa solo a se stesso. L'egoismo distrugge le comunità. Ma chi vive la paternità o la maternità sanno bene che il senso dell'amore e della vita non è salvare te stesso, ma salvare qualcun altro. Non è preservarti, ma consumarti. Non è vivere per te, ma è vivere per donare la vita a qualcun altro. Il secondo dice: neanche tu hai timore di Dio. Cos'è il timore di Dio? Non è avere paura di una punizione, ma è la paura di perdere Dio. La paura di perdere le cose più importanti della vita. È la paura di una mamma quando tiene il suo bambino in braccio e ha paura che possa cadere. Quante volte abbiamo detto che nella vita uno si rende conto delle persone o delle cose importanti solo quando le perde? E allora dici se l'avessi fatto, se non l'avessi fatto, se avessi detto, se non l'avessi detto. Il santo timore di Dio è il desiderio di non sprecare neanche un attimo della mia vita e che la mia vita non sia segnata dall'egoismo, ma che diventi una vita salvata e capace di generare salvezza. Gesù risponde al secondo: oggi sarai con me in paradiso. Non gli toglie la croce, non lo fa scendere, perché Dio non ci salva dalla nostra storia, non ci salva dalla nostra vita complicata, ma Dio ti salva dentro la tua storia, nella tua vita, così è com'è. E quindi è un cambiamento di mentalità, passare dal sé al sì, dal dire se avessi fatto a dire sì, sia fatta la tua volontà. Perché non esiste una vita diversa, esiste solo una vita, ed è quella che stai vivendo oggi. Gesù non ti dice te la cambio, ma ti dice oggi, in quello che tu stai vivendo, oggi sperimenti il paradiso se sei con me. Terza parola. Donna, ecco tuo figlio, ecco tua madre. Cosa fa Gesù sulla croce? Non pensa a se stesso, non fa altro che continuare a donare, perché l'amore, anche quando è calpestato o rifiutato, continua ad amare. Vi sono capitate situazioni in cui nella vita vi siete chiesti: ma ne vale la pena? Ho provato tante volte a continuare a rispondere al male con il bene, ma non è cambiato nulla. Gesù ci dice che l'amore vive nel mistero del chicco di grano che muore per portare frutto. E chi ci aiuta in questo percorso? Ci aiuta Maria, perché lei è rimasta sotto la croce. Maria ci insegna a rimanere, perché tante volte è più facile scappare dalle situazioni difficili, ma chi ama sceglie di rimanere. Se ami, rimani. Anche se non senti niente o non vedi risultati, rimani, anche se non ottieni contraccambio. La fede che ci porta a stare davanti a Gesù ci insegna a rimanere in quelle parti più difficili e dolorose della nostra vita. Se ci chiudiamo nelle nostre ferite, diventiamo sterili. Queste invece possono diventare feritoie di grazia per gli altri. Maria stava in piedi sotto la croce, non la subisce ma l'accoglie per stare con il figlio, per amore. Se sotto la croce stai con Maria, scopri che Dio sa dare senso anche a ciò che è assurdo. Nella vita siamo chiamati ogni giorno a lasciare qualcosa o qualcuno, ma un conto è dire perché me l'hai tolto, e un conto è dire grazie perché me l'hai donato. Se stiamo con Maria sotto la croce, tutto può diventare dono. Quarta parola. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quante volte abbiamo gridato la stessa cosa anche noi? Vieni davanti a Gesù, in maniera speciale di notte, perché in quella notte offri a Gesù tutte le notti della tua vita. Davanti a Lui il tuo perché non è più un grido di ribellione, ma diventa un grido di affidamento. Non è più un perché rivolto solo al passato, perché mio padre, perché mia madre, ma un perché che si apre al futuro, in vista di cosa mi hai consegnato nella situazione che sto vivendo. Qual è l'oltre di tutto questo? Gesù ti farà scoprire che proprio grazie a quel dolore ti si apre una missione tutta tua. Signore, portami dove vuoi tu. Scopri che le cose che non hai capito diventano quelle che ti permettono di essere compassionevole verso gli altri. Perché solo chi soffre capisce chi soffre. Sa che quella non è la fine, ma il passaggio verso qualcos'altro. Compassione, misericordia, comprensione. Quinta parola. Ho sete. dice Gesù sulla croce. Ma che cos'è la sete? È un desiderio forte, più forte della fame. Senza mangiare si resiste anche oltre 20 giorni, senza bere solo qualche giorno. Questa è la sete della Samaritana che scopre che Gesù ha avuto sete e ha sete di incontrare lei. Quando andiamo davanti a Gesù, facciamo incontrare la nostra sete con la sua sete. Gesù ha sete di incontrarti. Quanta gente si salverà per la tua sete? Se tu non smetterai di chiedere l'acqua viva per loro. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù beve l'aceto. Perché? Sant'Agostino dice che l'aceto è il nostro amore avariato. Gesù beve il nostro amore avariato, tradito, deluso, rinnegato, per darci in cambio il vino nuovo delle nozze di Cana. Vi è mai capitato che durante la vostra ora di adorazione magari è entrato qualcuno in visibile difficoltà o che magari qualcuno è scoppiato in pianto davanti a Gesù? Pensate, se io non fossi stato lì, quella persona non avrebbe potuto incontrare Gesù. Chi avrebbe consolato quella persona? Dio ti manderà sempre qualcuno da dissetare, ma tu continua ad avere sete. Sesta parola. Tutto è compiuto. Che cosa significa questa espressione? Spesso noi magari la intendiamo come per dire è tutto finito, con un senso di rassegnazione, di fallimento. Invece nel linguaggio di Gesù significa che tutto è giunto al suo fine, al suo compimento, al suo scopo. Non è la fine di un condannato, ma il traguardo di un vincitore che ha portato a termine la missione d'amore affidatagli dal Padre. Gesù ci insegna che nulla della nostra vita va perduto se è vissuto nell'amore. Tutto è compiuto, significa che l'amore ha raggiunto la sua pienezza, che non c'è più un angolo di buio che non sia stato visitato dalla sua luce. Quando senti che la tua vita è alle corde, Gesù ti invita a guardare la sua croce e a scoprire che proprio lì tutto sta compiendosi, arrivando a una maturazione nuova e feconda. È il momento in cui il mosaico è completo e finalmente si può vedere tutto il disegno. Alla fine della vita non ci sarà chiesto solo se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili. E siamo credibili quando permettiamo a Dio di essere l'incredibile della nostra vita. Settima parola. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Perché l'Evangelista specifica la durata? Perché il buio e le tenebre nella nostra vita a volte sono un momento, ma a volte sono un tempo. Il maligno ti inchioda e ti fa pensare che da quel buio non verrà mai niente. Invece il Signore opera proprio lì, in quel momento. Il velo del Tempio si squarciò. Quante cose nella nostra vita ci squarciano, ma dopo i veli si aprono e ci mostrano cosa può nascere di bene da quella situazione. Gesù si consegna nelle mani del Padre, perché tutto ciò che è nelle sue mani non andrà mai perduto. La domanda è: io in quali mani voglio vivere? Nelle mani degli uomini, con le loro scarse sicurezze? Nelle mani della rabbia, della paura, della tristezza? Oppure nelle mani di Gesù? In questo caso, fuori potrà esserci tempesta, ma dentro c'è sempre la pace. Ricordate la tempesta sedata? Quando Pietro incrocia lo sguardo del Signore, cammina sulle acque. Quando perde il suo sguardo, affonda. Quando ci mettiamo nelle mani del Signore, Egli ci fa ritrovare il cuore. In questo mondo duro che ci indurisce e ci fa passare la voglia di pregare, il Signore ci restituisce un cuore nuovo. potrai arrivare al cuore dell'altro. Solo un cuore trafitto, che sa magari stare nelle mani di Gesù, può salvare il cuore dell'altro. Quanto sarebbe bello poter fare le cose di ogni giorno con un cuore rinnovato. Senza Gesù perdi tutto. Con Gesù tutto viene trasformato e salvato. Sono sicuro che queste parole possono continuare a dare un senso, un corpo e una sostanza alla nostra ora di adorazione. Se una o più di queste parole ti hanno suscitato delle domande, in fondo al cuore, ti invito ad andare da Gesù appena è possibile, perché Lui ha già le risposte per te. Amen.